uno, nessuno, 100 Milan.
Il diavolo può solo ed esclusivamente vincere, deve mettere in moto la sua Champions League dopo i KO con Liverpool e Bayer Leverkusen. Vuole andare sul sinistro, la offre in mezzo, doppietta di Reinders, 3-1 per il Milan.
The Champions, tararara, ta 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 ta.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan.
Cinquina.
Bella sta sigla di The Champions, ultima, l'hai sentita, Leonardo?
Un attimo, che sto finendo il caffè con i biscotti. Un momento,
cioè, scusate, sta mangiando.
Yum.
Ma come gnam? Sta mangiando i biscotti col caffè. È tornato, saluto anche una collega del Fatto Quotidiano che mi ha scritto: ma mi manca Manera, gli ho detto domani ritorna, mi manca il suo velo di amarezza, ho detto tranquillo.
Stamattina un altro nuovo motivo domani di amarezza ritorno. Ancora sconosciuto, vedi che 58 cioè? Anni, fino a 7 anni si può ancora avere.
Scusa, poi prima inghiottire il biscotto e poi parlare.
Sai che ogni tanto venendo qui trovo il furgoncino che raccoglie
il mondizio.
Stamattina ho trovato un furgoncino che nella mia vita, che ti fa rallentare, che non avevo mai trovato prima.
Cioè?
Il furgone, il camioncino che innaffia le piante. L'hai mai trovato?
Milano.
Sì. Quelle alte che ci sono a bordo strada. Ho trovato il furgone che le innaffia e che va pianissimo, perché devi innaffiare ogni singola pianta.
Ma si sta diluviando negli ultimi giorni.
Io mi sono piantato dietro a questo furgone che innaffia le piante.
Secondo me te la inventi. No, no. È venuto giù un diluvio negli ultimi giorni. Cosa c'è da innaffiare?
Guarda,
le piante?
Te lo giuro su
Vabbè.
Quello che vuoi.
Vabbè.
Quindi questo è un altro motivo. E nel momento in cui ero lì dietro questo furgone che innaffiava le piante, la domanda è sorta spontanea. La
cosa
era,
ci
ma
faccio io a quest'ora?
E allora ho pensato: quante persone dedicano almeno un'ora
a questi
all'andata
pensieri
e al ritorno a stare in coda dietro i furgoni? E quando saranno lì nel momento dell'estrema unzione, saranno quante ore ho passato dietro i furgoni dell'immondizia, quelli che hanno fatto.
Mangia il biscotto, hai lanciato la domanda. C'è gente che fa anche ore di pendolarismo, ore. C'è gente che lavora in macchina, gli agenti di commercio, gli automobilisti, i tassisti, gli autotrasportatori.
Ecco, poniamoci tutti noi questa domanda esistenziale.
Perché?
Ma perché?
Ma perché?
Perché?
Ma perché? Bene, la poniamo anche a Pietro La Corte in regia.
Ma Pietro viene qui di notte quando non c'è nessuno in strada.
In strada. Salutiamo anche il Vaticano, il cardinale Lorenzo Nespoli, la musica DJ Lucchetti e la Svizzera Elisabetta Fusconi. Ci siamo tutti, siamo pronti a partire. Ah, che bella intervista che ho subito per sistemarvi, voi tromboni, soloni, predicatori che ieri mi avete scritto sulla questione dei rider. Ah, come vi sistemo in 4 e 48 subito, vai!
Uno splendido Milan!
Ma certo, restiamo umili contro il Bruges in 10, molto umili. Harvard. No, non riuscirai a destrutturarmi, caro Pietro La Corte.
Sicuramente.
Vi sistemo subito. Ieri, tu non c'eri Leonardo, ho parlato del rider a Bologna sotto il diluvio. Gente che chiamava per aver la pizza calda. E sai, molti tromboni che mi ha scritto: e magari uno è anziano, e magari uno ha la gamba rotta, e magari uno è disabile e non riesce a uscire. No. Sentite l'intervista a Ryder fotografato, che intanto dice: per favore non pubblicate il mio nome perché poi mi tolgono dalla piattaforma. Terrorizzato di perdere questo lavoro che ha, perché dice: devo mandare i soldi ai miei genitori in Pakistan e io, se perdo questo, è un disastro. La pioggia era veramente forte, ma mi chiamavano per la pizza e a nessuno sembrava importare quando la portavo della pioggia. Non ho ricevuto neanche una parola di incoraggiamento, una pacca sulla spalla. Figuriamoci la mancia, la gente pensa solo a sé. Eccolo qua, tromboni soloni che vi appoggiate a questo sistema legalissimo, ma per me, sottoscritto Alessandro Milan, immorale. Piove, diluvia, vuoi la pizza calda? Alzati, alza il culo, esci da casa tua e invece di chiamare questo senza neanche dargli la mancia, la pacca sulla spalla, ma lui lavora. Sai cosa ti dicono? Lavora, guadagna, come ha scritto ieri Gramellini. Ti sotterrano tutti così, ma aumenta il PIL, è un lavoro, è una società.
Io ordino mai cibo a domicilio.
Tu mangi qui, no?
Ma principalmente per un motivo io non ordino cibo a domicilio. Perché non so come si fa. Dobbiamo scaricare delle app, non sono capace.
Eccolo qua, è arrivato. Non rompere te e il pakistano, che se non gli va bene lavorare con la pioggia tornasse in Pakistan. Eccolo qua, è arrivato il cattivista, il cattivista, quella, uno che è talmente cattivista che godrà, secondo me godrà, se lo incontra per strada lo schizza anche con la macchina, gli passa così, sciaffa, bastardo, t'ho preso, sì. Tu non sai come si fa, se no.
Ma non so come si fa. Bisogna scaricare delle app sul computer, ma poi tutta la procedura com'è. È troppo complicato per me, che non sono tecnologico. Cioè, se si potesse telefonare fisicamente, magari lo farei, no, non lo so.
Comunque chiamateci all'800 24 0024, chiamateci se volete. Ti vorrei sottoporre anche un'altra cosa che ho visto sui giornali, ma te la sottopongo dopo. Va bene, questo è il tema del Ryder. Volevo tornare perché c'era questa intervista, era un assist al bacio. Un assist tipo ieri quello di Okafor, al bacio. Perfetto. Per sistemarvi. Allora, Leonardo, oggi in apertura parliamo di questo tema, la gestazione per altri, che volgarmente è chiamata utero in affitto, ma è un tema molto volgare e che non utilizzerei. La gestazione per altri, cioè quando una gravidanza, una gestazione, una gravidanza viene portata avanti da una donna che poi in base a un contratto molto spesso cede il figlio a delle persone, una coppia che evidentemente non può avere un figlio, magari perché c'è, come nel caso di una donna che oggi viene intervistata dalla Stampa, si chiama Maria Sole Giardini, ci mette faccia, nome e fotografia e dice: io ho una malattia con mio marito, non posso avere figli, e quindi abbiamo fatto la gestazione per altri. Siamo andati in un paese e hanno fatto un figlio.
A fronte, immagino, di un pagamento.
Allora, ci sono paesi che la rendono legale a fronte di, in forma commerciale. Oggi il professor Silvio Garattini, intervistato, dice: a me questa formula non piace, perché se in India, in Thailandia e Cambogia è consentita dietro dazione di denaro, si può immaginare che purtroppo ci sarà anche qualche modo delle donne che, pur di avere dei soldi, che lì magari contano tanto per vivere, sono disposte a fare questo tipo di gestazione. In alcuni stati degli Stati Uniti si può fare per contratto. Ci sono molti paesi che la rendono invece illegale.
E poi ci sono quelli che dicono: io l'ho fatto, no? Abbiamo sentito tre volte, però è inutile negarlo che io credo che questa sia un'assoluta esigua minoranza rispetto a quelli che lo fanno poi a fronte di un pagamento.
E ci sono poi paesi che la rendono illegale, c'è l'Italia che l'ha resa in Parlamento reato universale. Qui, secondo alcuni giuristi, c'è una questione un po' difficoltà, perché come fai a rendere universale un reato che non è universale perché alcuni paesi lo consentono? Sembra un po' un controsenso giuridico, ma questo vedremo se la legge reggerà. C'è poi l'altro tema, per introdurre la nostra ospite, di quello che ha detto la ministra della famiglia Roccella a Tagadà, e cioè ha detto anche i medici, se sanno di qualche figlio nato così, dovrebbero denunciare. Sentiamo la Roccella.
Ma l'ufficiale di stato civile di fronte al quale si presentino due padri per registrare un atto di nascita all'estero è tenuto a denunciarli?
Sì, ma anche il medico, cioè chi un pubblico ufficiale è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge alla procura e poi si vedrà.
Anche un medico. Ieri Nikki Vendola, che con il marito ha avuto un figlio così, gestazione per altri negli Stati Uniti, era da Bianca Berlinguer su Rete 4 e si è molto adombrato.
Prima che noi facessimo la gestazione per altri, tantissime coppie eterosessuali ricorrevano a questa pratica. Non faceva scandalo. Quello che fa scandalo è che due uomini o due donne possono mettere su famiglia.
No, ma sai, allora, che io non credo a questa cosa. Non credo, perché ormai quella, almeno in Italia, io credo che sia una situazione superata.
Dici? Beh, insomma, salutiamo Cinzia Caporale, poi sentiremo ancora Nikki Vendola. Cinzia Caporale, bioeticista, buongiorno. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
Allora, ci sono i due aspetti, l'aspetto in sé della gestazione per altri e poi quello che ha detto la ministra Roccella, che ha creato un dibattito politico molto, molto intenso, i medici si sono risentiti. Partiamo dalla gestazione per altri intanto. La sua posizione, cosa ne pensa?
Ma guardi, tanto lei così ha rammentato che alcuni stati hanno una legislazione diversa al riguardo e tutelano comunque i propri cittadini, le proprie cittadine soprattutto, diversamente. Anche paesi, ho citato l'India e altri paesi, anche paesi dove c'è anche una povertà diffusa, dove possibilità di abusi da questo punto di vista sono possibili, diciamo ragionevolmente escludono la gestazione per altri fatta in un modo, come posso dire, colonialista, nel senso che la riservano alla pratica eventualmente soltanto ai cittadini del medesimo paese, quindi sì, evitano, come dire, di diventare così delle colonie di gestanti per altri. Quindi voglio dire, ci sono una serie di forme di tutela. Ora ce lo siamo detti tante volte, c'è un pluralismo strutturale nella società, non c'è dubbio che esiste questo pluralismo strutturale e dobbiamo cercare di convivere in qualche modo con questo pluralismo in modo pacifico. Questo è l'obiettivo, anche se vuole l'obiettivo della bioetica è quello di prestarsi a comporre, diciamo, questi conflitti culturali che ci sono. Mm-hmm. E l'obiettivo può essere raggiunto e mantenuto soprattutto se lo Stato in questione riconosce un notevole grado di libertà alle visioni diverse che ci sono nel campo della bioetica, cioè se ci sono delle tentazioni imperative di dominio da parte di maggioranze contingenti, di chiusura pregiudiziale. Sì. E questo non può che generare diseguaglianze, sofferenze, discriminazioni, abusi, e semplicemente ritarda l'avvento di certe pratiche e le relega temporaneamente alla clandestinità e quindi a ogni abuso possibile. Mm-hmm. Questo non vuol dire che tutto sia auspicabile e che ogni pratica debba essere, come dire, cioè ci dobbiamo arrendere all'idea che ogni pratica debba diventare.
Sì. Però lei dice la durezza, la chiusura, la censura.
Ma c'è una della morale, ma anche nei paesi più, anche diciamo nelle religioni più rigide, nei paesi più conservatori eccetera, c'è un'evoluzione della morale. Mm. Ma molto veloce anche, diciamo, se noi osserviamo, insomma, io da bioeticista ne ho viste di evoluzioni negli ultimi 20-30 anni, quindi c'è un'evoluzione della morale, quindi bisogna regolare, cioè avere la grande capacità di regolare le pratiche piuttosto che di escluderle. Questo sembra, come dire, più proficuo, più utile.
No, insomma, ma è chiaro,
anche
infatti,
per coloro che
Io sgombrerei, se mi permette, sgombrerei il campo da questo equivoco di chi dice: ma scusate, ma vabbè, chi mette insieme la questione del rider, no? Sfruttare un poveretto per una pizza non va bene, sfruttare una donna per 9 mesi, ma è chiaro che laddove c'è una situazione di sfruttamento,
però,
di
però,
io sono contrarissimo,
certo, però ci sono persone che vivono nei paesi poveri che vengono a chiedere il cosiddetto utero in affitto in paesi ricchi?
Credo di no.
Naturalmente, però questo non è una buona ragione per vietarlo. Cioè,
no, magari vietare. No, io sono d'accordo che va regolato, però
i paesi ricchi non possono andare in paesi poveri,
insomma,
a sfruttare le donne.
Il sospetto
nei paesi
che tutta questa procedura venga fatta a fronte di pagamento e soprattutto per quello, per dare alle persone il denaro, è inevitabile che ci sia quantomeno questo sospetto.
Indubbiamente questo sospetto.
Diciamo che è una certezza.
Cioè, però attenzione a un fatto. Allora, diciamo, intanto bisogna dire che non si vede perché nella gestazione per altri, fatta per scopi, diciamo, solidaristici, non si vede perché la dignità della donna viene in qualche modo messa a rischio. Questo non è vero, cioè la libertà della donna e la sua dignità non sono per niente messe a rischio. Quindi intanto bisognerebbe, come dire, distinguere fortemente quando c'è una libertà di decisione da parte della donna, una libertà profonda, vera, insomma.
La domanda era parlava di quei casi,
chi va in India
immaginiamo che lo faccia dando dei soldi a una donna che con quei soldi vivrà a lungo. Poi dopo di che mi ha colpito, per esempio, una deputata grillina, adesso mi dispiace, non ricordo il nome, nel Movimento 5 Stelle, che dice: ma scusate, però io per paradosso posso, dico questa parola, vendere un rene, cioè posso donare un rene e lo dono, non vendere, donare un rene e lo dono per sempre, cioè un atto irreversibile, e invece non posso, dico sempre questa parola, donare l'utero, che non è che me lo tolgo, rimane, come dire, rimane a me. Invece un rene è una persona.
Ma tu non doni un rene, non doni un utero, doni un figlio, una roba un po' diversa. Il figlio ha una sua soggettività.
Sì, certo.
E poi viviamo in un mondo che comunque, dove per denaro si fa qualsiasi cosa. La cosa difficile da accettare è che per denaro si possa anche.
Faccio un'altra provocazione, però la faccio più a Leonardo Manera, ma è una riflessione che facevo l'altro ieri. È una genesi totalmente diversa, ma un bambino che nasce in Colombia, in Australia, in Giappone, viene abbandonato dai genitori e viene poi adottato da una coppia in Italia, non è in fondo, anche se con una genesi diversa, una gestazione fatta da altri e poi una maternità, una paternità portata avanti da altre persone?
Guardi, diciamo, da un punto di vista bioetico, che poi insomma è il mio mestiere, quindi non mi azzardo, come dire, in altre cose, ci sono due modi di tutelare i soggetti più deboli, quindi insomma i soggetti fragili, quelli vulnerabili, ex ante e ex post. Io sono molto affezionata all'idea di come dire, dare ai bambini la possibilità di nascere, cioè quel bambino lì non nasce, cioè non possiamo pensare di tutelare i bambini che potrebbero nascere attraverso la gestazione per altri e impedendo loro di nascere. Cioè, mi sembra come un paradosso, capisci? Cioè, non facciamo nascere i bambini, quale forma di massima di loro tutela? Mentre sarebbe molto interessante farli nascere in condizioni regolate e, per esempio, escludendo la povertà, ci chiedono l'ISEE ogni piede sospinto anche per andare a fare la spesa. Non vedo perché non si potrebbe fare una, come dire, una norma, una regolazione per la quale le persone con un certo reddito non possono fare questa pratica. E lo stesso per quanto riguarda altre circostanze, per esempio il numero di gravidanze a cui uno va incontro per evitare che diventi una specie di lavoro, una specie di, insomma, di cosa ripetuta,
sì.
E così via. E per esempio, appunto, limitare la gestazione per altri al solo territorio europeo, dove c'è un giudice a Berlino, dove ci sono delle tutele, dove ci sono dei tribunali, degli avvocati, il diritto, la certezza del diritto e così via. Quindi si possono mettere in atto tutta una serie di norme, regolamenti, azioni anche culturali, anche per come dire, anche se non è un disvalore, ma comunque per limitare ai casi di grande consapevolezza, di necessità effettivamente. C'è... lo si potrebbe fare tranquillamente regolando la pratica.
C'è un altro aspetto, perché,
come facciamo, cioè noi tuteliamo il bambino non facendolo nascere, mi sembra
però scusi, è un bambino che ancora non esiste, cioè un bambino che viene posto in essere nel momento in cui c'è la richiesta di farlo. Non è che tuteliamo un bambino, tuteliamo una cosa che però al momento non
sembra, mi sembra dire, Leonardo, come dire, porre un veto, poi dopo uno va negli Stati Uniti e lo può fare, cioè nel senso, e poi dopo
io sono d'accordo che non ha senso definirlo reato universale, da questo punto di vista sono d'accordo. Secondo me l'ultima frontiera per la quale per esempio io sono restio è che c'è un senso, direi quasi di diritto naturale, cioè una cosa che è insita nell'uomo, di mercificazione della vita, e in questo senso io credo che sia molto difficile da accettare per questo. Il senso comune.
Però c'è anche l'altro aspetto, non l'abbiamo affrontato, ma mi sembra sul quale c'è stata grande barriera dei medici. Vogliamo sentire Nichi Vendola ancora ieri da Bianca Berlinguer, era molto arrabbiato con la ministra Roccella.
Pensare che nel nome della propaganda politica si possa entrare dentro le case delle persone e giudicarle senza sapere niente. Tu, Eugenia Roccella, di me, di mio marito e di mio figlio, non sai niente e non hai il diritto di ergerti a giudice della nostra vita.
Vabbè, era molto arrabbiato. Il tema della delazione, chiamiamola così, tutti i medici hanno detto ma non esiste, noi curiamo, non dobbiamo... cioè io mi immagino uno va dal pediatra, il pediatra viene a sapere, ah ma questo bambino, ma che bello, dove è nato? Non so, la Mangiagalli, se è a Milano, no, guardi, l'abbiamo, uno fa una confidenza, l'abbiamo fatto con la gestazione per altri, il pediatra deve chiamare i carabinieri, ho saputo che, mi sembra un po', no, un po' una follia.
Guardi, diciamo che su questo punto ci sono dei precedenti storici di vario tipo. Allora, c'è un piano giuridico che è stato molto ben delineato dal presidente dell'Ordine dei Medici Anelli, che ha spiegato come sia, diciamo, i codici sia la Costituzione garantiscono al medico un margine di manovra rispetto appunto alla, insomma, quella che spregiativamente sta chiamata delazione, ma insomma comunque alla denuncia rispetto a quello che può mettere, diciamo, il suo paziente a rischio di un'azione giudiziaria. Ecco, lui può astenersi in quel caso, può evitare di farlo. Però vede, oltre che una ragione di tipo giuridico, anche meglio, la ragione di tipo giuridico si è creata perché per una cosa che si chiama etica delle conseguenze. Sì. Allora, lei, diciamo, qualsiasi obiettivo di qualsiasi legge, in buona fede, compreso questa che magari a me non piace, ma che il governo convintamente ha fatto sulla gestazione per altri, ecco, ha lo scopo onesto di tutelare i soggetti più deboli.
Se manda in galera i genitori, non tutela un bambino.
Ora, avere accesso ai servizi sanitari, poter parlare con un medico, farsi curare anche nell'emergenza è la prima forma di tutela. Ora, quando c'è il periodo, diciamo, in cui era ancora proibito l'aborto, ecco, uno degli argomenti forti era proprio questo, cioè che i medici dovevano appunto denunciare le persone che avevano abortito, e quindi queste persone restavano, nel caso avessero fatto un aborto clandestino, restavano fuori, lontani dagli ospedali per paura di essere denunciati. Yeah. Quando è iniziato l'HIV, le persone non facevano il test per paura che i medici li, virgolette, denunciassero, nel senso di informare i partner o i familiari della loro condizione di sieropositività. Per le mutilazioni sessuali ci sono tante bambine che vanno incontro a infezioni anche molto gravi, delle volte addirittura letali, e le mamme le tengono lontane dagli ospedali per paura di essere denunciate. Mm-hmm. E lo stesso, non so, sull'abbandono dei neonati, che pure è regolato da una norma molto civile per la quale si può non essere menzionati alla nascita. Una donna può tranquillamente andare in ospedale, lasciare il bambino e non essere menzionata. Ecco, la gente continua a lasciarli nei cazzonetti perché, pur regolato da una norma civile, sconta la paura di andare a partire ospedale e di essere denunciati.
No,
cioè, le persone devono potersi fidare dai medici, perché se noi diamo ai medici non solo questo potere, ma proprio questa prassi, allontana questo le persone, quindi per l'eterogenesi dei fini, diciamo,
sì, si ottiene il risultato contrario,
sono meno tutelate.
Sì, esatto. Allora, noi Cinzia Caporale la ringraziamo, ripeto, bioeticista. Comunque è interessante il dibattito, insomma. Leonardo Manera dice: questa idea della mercificazione comunque della vita non ti piace dal punto di vista etico, più che giudicare la legge eccetera, ma proprio il principio in sé, cioè pagare per avere.
Sì, secondo me rappresenterebbe un po', rappresenta l'ultima frontiera, ecco, diciamo, di quello che
no, guarda che ce ne sono altri frontiere, però è quella attuale, quella più attuale. Dai, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi arriva Andrew Spannhaus in America, dall'America, cioè dall'Italia. Poi
uno, nessuno, 100 Milan.
Oh, ma ragazzi, cosa è successo? Simone Spezia si è allargato stamattina, ai, bisogna farlo riprenderlo dalla voce. Furgoncino non le stava lavando, le stava disinfestando le piante, che poi a cascata la roba è caduta sulla tua macchina. Va un po' a vedere che non te l'abbiano fatta morire.
Ma chi sei che parli con questa voce? Chi sei che parli con questa voce strana?
Verrà da una sagra.
Vabbè, ormai è chiaro a tutti che Manera è come i lattanti, deve pappare qualcosa ogni 3 ore. E vabbè, continuiamo così.
Sì, un po' così.
Stamattina non ho fatto colazione a casa, sono venuto qui direttamente senza aver bevuto nulla.
Vabbè, caro Andrew Spannhaus,
Let's America, buongiorno.
Buongiorno, visto che in America c'è la gestazione per altro, in diversi stati, Sì. Oggi Repubblica scrive tra l'altro che il Dipartimento di Stato americano ha criticato questa legge italiana dicendo: ma come? Adesso noi abbiamo questo problema, magari dei cittadini americani la fanno, poi in Italia sono giudicati passibili di reato. Vabbè. Ma caro Andrew, ti abbiamo chiamato perché, come ogni giorno, ci avviciniamo alle elezioni. Oggi ci parli di soldi.
Ormai si sa come va a finire. Continua a parlare delle elezioni americane.
E
ma che ormai Kamala è in crollo totale. Proprio la debacle, la disfatta di Kamala. E si sa che vincerà Trump, quindi è inutile continuare a dire chi vince.
La previsione di Manara. Ieri qualcuno mi ha chiesto di Manara. Come sta
Luciano Manara, grande patriota italiano del Risorgimento.
Sì. Ecco, esatto. Mm. Vabbè. Allora,
i soldi.
È vero o no che ormai il risultato è così, è acclarato? Si sa che vincerà Trump perché Kamala...
Assolutamente no,
una disfatta,
siamo
a disfatta
50-50.
Di Kamala,
lei è leggermente avanti ancora di poco, però nei vari stati, lei, se dovessi scommettere chi ha il più possibilità, ancora Kamala leggermente di più, però è come buttare la moneta, insomma, in questo momento.
50-50.
Ogni giorno perde. Quanto perde ogni giorno?
Smettila! Allora,
miliardi di dollari.
Non di soldi, di voti.
A proposito di moneta, buttare la moneta, il ruolo dei soldi. Quanto costa una campagna elettorale? Adesso cerchiamo di capirlo. E soprattutto, chi ha più soldi vince? Questa è la domanda.
Questa è stata la visione per anni. Molti dicono: sì, ma in America comandano i soldi, quando hai i ricconi allora dietro di te, allora vinci le elezioni. Ma è un po' più complesso, naturalmente, altrimenti non saremmo qui a spiegare tutto. In realtà ci sono delle regole molto stringenti su i contributi direttamente che vai, dai direttamente al candidato o la candidata, al suo comitato elettorale. Se tu, Alessandro Milan, vuole dare i soldi a, non puoi farlo sei straniero, promettiamo che fossi americano, vuoi dare i soldi a Kamala Harris o a Donald Trump, hai un limite di $3,300.
Vabbè, cioè io personalmente posso dare al massimo 3,300, ma sono pochissimi.
Puoi dare a, queste puoi dare nelle primarie a un candidato e poi dopo la convention puoi dare un'altra volta, $3,300. Se vuoi dare al partito locale puoi dare 10,000. Se vuoi dare al partito nazionale puoi dare $41,300 e c'è tutta un'intera pagina di limiti precisi, così a chi può dare soldi, a che cosa, in quale modo.
Però scusa, sono cifre bassissime rispetto ai costi che girano nella campagna elettorale, cioè di milioni di dollari. Dove li prendono quindi tutti questi soldi?
Allora, intanto l'obiettivo deve essere sempre di avere tantissimi sostenitori, ovviamente. Infatti io ricevo tutti i giorni un sacco di email da Kamala Harris, da Donald Trump, che mi chiedono i soldi, mi chiedono $15, $25.
Tu li dai un po' a tutti, no? Tu 15 a uno, 20 all'altro, li mandi o no? Sei un bravo cittadino americano che contribuisce al processo democratico?
No, contribuisco in un altro modo, che adesso vi racconto come. Ma non faccio così, perché se dessi anche solo un dollaro avrei 150 email tutti i giorni e non potrei fare
lo
altro.
Lo fai solo per evitare lo spam. Però scusami, la domanda tecnica è: ma se tu invece dai dei soldi, sei tu che devi tenere il conto di non superare i 3,300?
La campagna deve dirtelo, cioè la struttura di fundraising, certo, anche tu dovresti sapere, però no, loro non lo possono.
Metti che uno tutti i giorni vuole dare $100,000, come fa?
Uno si
dimentica, dice non so quanti ne ho dati.
Quei soldi in realtà illimitati, cioè uno vuole dare $100,000 tutti i giorni, li può dare solo a dei comitati esterni, che non sono comitati elettorali formalmente. Ma sono dei PAC, Political Action Committees, no? che quindi non devono coordinare tecnicamente con il candidato, ma possono spendere tanti soldi sulle pubblicità televisive, soldi per le pizze, per la gente che fa le telefonate, pagare lo stipendio a chi va in giro. Chi va in giro a fare da casa a casa a bussare la porta.
Vabbè, un modo per aggirare. Cioè, per esempio, notizia di ieri: Bill Gates ha donato 50 milioni alla Harris. 50 milioni.
Non è vero. Non può essere vero, nel senso, non può dare 50 milioni alla Harris, può dare 50 milioni a un comitato politico che sostiene Harris. Vabbè. E se Harris dovesse dire a questo comitato cosa fare, sarebbe un reato, no? Quindi lo dà a un gruppo democratico, magari a Forward America. Ecco, questo sarà un gruppo.
Vabbè, ma non è un modo, cioè, per tra virgolette aggirare, ma quei soldi a cosa servono?
Quei soldi servono per fare campagna, però significa che non è la campagna esattamente che decide. Per esempio, se questo gruppo vuole fare la campagna tutta sulla posizione di Harris sull'immigrazione, oppure le critiche a Trump sul suo stile di capelli, lo può fare. Magari Harris dice no, non voglio fare un attacco di questo tipo, ma non spetta lei decidere, perché è un gruppo esterno.
Ok.
E lì, come Musk dà tantissimi dollari, esatto. Ma prima di arrivare a Musk, importante sapere che il sistema è cambiato tanto. Perché fino a pochi anni fa, fino al 2008, i candidati, dopo la convention, prendevano i soldi pubblici.
Ah.
Cioè, lo Stato dava i soldi a loro per fare la campagna elettorale.
Cioè, con le tasse.
E non dovevano raccogliere. Con le tasse. Io, quando faccio le tasse in America, c'è una scatoletta che dice: vuoi dare $3 alla campagna elettorale, al fondo per la campagna elettorale.
E questi soldi vengono distribuiti metà e metà? Cioè, metà e metà, sono più candidati, quindi neanche metà e metà, vengono distribuiti.
Devi arrivare a essere, se arrivi a certi requisiti, li danno anche a quelli più piccoli di candidati.
Quindi vabbè, insomma, sia Musk sia Bill Gates non possono direttamente finanziare le campagne presidenziali, ma dei comitati che sostengono poi le campagne.
E che spendono tantissimi soldi. Il fatto è che chi ha cambiato però il sistema è stato Barack Obama, perché gli davano 84 milioni di dollari per fare la campagna e lui riusciva a raccogliere molto 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 di più, e quindi ha detto basta, non voglio i soldi, non voglio i soldi pubblici. E dopo quell'elezione nessuno più ha preso soldi pubblici. E cioè, per dire, Obama in totale aveva raccolto 745 milioni di dollari.
Accidenti.
Quindi puoi capire che
i soldi in nero ci sono, cioè ci sono scandali legati magari a soldi in nero.
Ci sono scandali, per esempio, di persone che fanno i bundlers. Ecco una bella keyword, i bundler. Cioè, come si chiama? Manera. Ecco, Leonardo Manera vuole aiutare Donald Trump e lui quindi aiuta, chiede a tutti gli amici di dare $3,300, siccome non può dare di più lui.
E cosa fa? Lui il collettore.
Dice agli amici, date $3,300 e ti do io i soldi.
Ma lui li dà a Melania, per esempio. Lui li darebbe a Melania.
Perché vuole vedere di più Melania, no? In televisione.
Almeno ci sarebbe un buon
motivo.
Poi dice
Melania, usali come vuoi, se li vuoi usare per la campagna di Donald Trump.
Ma io so che lei non li userebbe per Donald Trump.
Ci sono persone che fanno così, che organizzano contributi da più persone.
Ma questo è vietato?
Questo è reato, sì, cioè, sì, assolutamente.
Cioè non puoi, scusa, non puoi dire a tuo zio, dammi 3.000... non puoi, però puoi dire zio, dai $3,300 a Kamala Harris o a Donald Trump. Zia,
sì,
anche
ma
tu.
Non dargli, ma non dare a loro i soldi, non rimborsare i soldi a loro.
Ah, certo, non ti do €3,300, dalli tu.
E tu dai,
te li presto. Vabbè, ma ragazzi, io te li do in contanti, come vai a sapere che...
Ah, il solito, ecco, il solito, subito, la legge non importa se non lo vede.
Ma
se
no, cioè nel senso,
vedere.
Ti vengo in casa, ti do $3,300 e ti dico fai un versamento di $3,300.
Vuoi dei soldi in contanti?
Reato,
quanti
subito.
Soldi hai contanti, Alessandro Mila, nei tuoi armadi armadietti nella zuccheria?
No, il ragionier
è
crosta,
illegale.
Sì. È illegale,
illegale, se,
è
illegale. Se ti beccano finisci
in galera,
in
e Musk, questa storia della lotteria, sai che ha fatto una lotteria, Leonardo, ha detto $1,000,000 verranno estratti ogni giorno a chi firma una petizione
per avere i dati per poi poter mandare la pubblicità elettorale.
Per alcuni
intanto Musk ha creato un PAC, cioè uno di questi comitati esterni, Political Action Committee, a cui ha dato $75 million,
vedi?
E quindi finanzia un sacco di attività. Poi ha fatto questa iniziativa per dire, come diceva Leonardo, bisogna, se la gente firma una petizione per il primo a favore del primo emendamento e il secondo emendamento della Costituzione, quindi libertà di espressione e libertà di detenere le armi, si paga le persone che hanno raccolto queste firme e si paga per appunto avere i dati. Però questa in realtà le società pagano per i dati in continuazione in questa società di oggi. Quindi uno dice, vabbè, almeno invece di dare i dati alla Telecom che vende i dati a qualche società privata negli Stati Uniti, diamo direttamente a chi va fuori a raccogliere questi dati. Anche va bene.
Insomma, soldi,
però,
soldi, dollaroni.
Qualcuno dice un po' illegale questa idea che adesso diamo $1,000,000 tutti i giorni a qualcuno che raccoglie e firma queste petizioni.
Sì, è borderline. Qualcuno dice illegale, altri no.
Tecnicamente non sembra illegale, però se si giudica sulla sostanza, insomma, sta cercando di acquistare voti in questo modo.
Vabbè, caro Andrew, noi ci troviamo attenzione, continui con la promozione del libro. Scusa. Sai che continua, ma viene anche Manera, ha detto che viene a Roma.
Non mi fanno entrare.
Se non sbaglio domani sei a Roma, la stampa estera a che ora? A che ora?
Alle 18:30.
Domani.
Dai, presentiamo Rivincita, l'enigma americano agli europei. Però per venire bisogna farcelo sapere. Bisogna scrivere all'ufficio stampa di Solferino, trovatemi sui social, insomma, mandate un messaggio.
Andrew,
dicendo,
per dar l'idea di una radio anche più esotica, perché quando ti colleghi non fai finta di essere ogni volta in un posto diverso degli Stati Uniti? Dove ti trovi?
In uno swing state. Oggi siamo in Michigan.
I'm in Boise, Idaho today, capital of potatoes. È giusto, bisogna fare così.
Giusto, cosa, così sembrerebbe.
C'è la capitale delle patate in Idaho. Ma che cavolo è? Cioè, perché
Idaho fa le patate. E vedi quante cose. Sì, devo raccontare tutto. Ma, qua.
Procurami del succo di patate che va bene contro l'esofagite da reflusso.
Sì, te lo mando per email.
A domani, se volete, domani alle 18:30 la stampa estera di Roma, Andrew Spannaus presenta il libro con grande presenza di Leonardo Manera.
Ma io vado sabato a Napoli.
Anche un quarto d'ora di spettacolo, ovviamente tutto bene controllato, non
sulle
puoi,
patate,
non puoi dire
patate.
Battute su Melania che poi dopo la gente si arrabbia.
Non la patata, le patate.
Ciao Andrew, a domani.
Ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Bastardi comunisti.
No, che categorie vecchie, ancora siamo qui.
Cioè, i bastardi.
2024, sono passati decenni e decenni e siamo qui ancora comunisti, fascisti, mamma mia. Che robe vecchie, che cose vecchie. A mio figlio gliene frega qualcosa di fascisti e comunisti, secondo te, agli adolescenti di oggi?
No, però di bastardi forse sì.
Che questa è l'ennesima boutade ideologica di un governo che ha bisogno di compiacere un elettorato, diciamo, un po' indietro di cottura. La cosa surreale è, ma una volta che una coppia va all'estero, ha il suo bambino, con gestazione per altri, torna in Italia, cosa fa? Il medico li denuncia e poi cosa succede? Gli tolgono il figlio? Lo mandiamo in una casa famiglia? Cosa facciamo? Se questo è il modo per preservare le generazioni future, aiuto.
Ho capito dalla legge che ci si comporta come di fronte a una coppia di genitori che compie un altro reato, li si manda in carcere e c'è la fino a due anni.
Poi non andranno mai in carcere,
sì, no,
perché fino a due anni c'è la condizionale,
sì,
quindi non andranno.
Sì.
È una, anche questa è una norma un po' manifesto ideologica, giustamente.
Sì, però
come
si dice cosa succede al bambino? È come se una coppia di genitori facessero un reato. Una rapina in banca, ovviamente è un altro tipo di reato, scontano la pena in carcere e cosa si fa al figlio loro se ha tre anni? Si gestisce, secondo.
Però non andranno mai in carcere perché appunto fino a due anni c'è la condizionale con la sospensione della pena.
Volevo dire una cosa, dopo recuperiamo un altro messaggio, prima di chiudere la prima ora, mi ha molto colpito l'interrogatorio a Paolino Iorio, sai, quello fermato, ex direttore generale di Sogei, che è stato fermato con l'accusa di tangenti, eccetera. Hanno trovato diversi soldi, anche quelli nella giacca, non so come siano finiti nella giacca, pare che abbia detto così. Mi ha colpito questo, scrive il Corriere della Sera, dice: ne hanno trovato 100.000 euro sull'armadio, sopra l'armadio. Dice: ma cosa pagava con le tangenti? L'accusa di tangente servivano a pagare la colf o il badante della madre. Ma lei quanto guadagna di stipendio? 8.500 euro al mese. Io dico, ma non è un buono stipendio 8.500 euro al mese? Cioè, perché servono altri soldi per pagare la colf? Cioè, 8.500 euro di stipendio come direttore generale Sogei non è male, però avevo bisogno di tangenti per pagare la colf e la badante della madre.
Certo.
Ma scusa, tu vuoi sindacare nella vita delle persone?
No, beh.
Cosa ne vuoi sapere lui di che spese ha?
L'accusa è grave, cioè, infatti servivano a portare
avanti questa persona,
il
Alessandro
menage
Milan.
Familiare, pagamenti per la colf o per la badante della madre, dice il Corriere della Sera. E poi si chiede, ma quanto guadagnava lei di stipendio? 8.500
euro. Tu non sai quanto gli costa la colf e la badante?
Certo.
Perché magari sono colf e badanti anche costose.
Vabbè.
Tu non hai mai ancora avuto bisogno di queste figure, vabbè, ma vedrai che nel momento in cui arriverà anche per te quel momento,
speriamo, ti accorgerai.
Ma per tutti arriva il momento della badante.
Il giornale radio, vai.
Il momento della badante.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sale in cattedra all'università. Il concetto che chi affonda è chi non pensa per sé, che chi pensa pure agli altri poi non sfonda, perché la grazia non è per te. Con la corona di spine, la finestra vi ascolta dentro le clessidre, mentre il gregge parla, mentre il gregge vela. Sulla diversità ci ho fatto una carriera, sentiero meno battuto, mai sentita battuto. Qualcuno rise battuta, ma io non seguo nessuno. Se ti lavi le mani, non ti levi domani. Chi per 30 denari venderebbe la madre, e poi si vende la figlia con la faccia distinta, con i lavori di lingua per la borsa e la cinta. Una compagna di banco, ma di banco, ma capitano, capitano, dimmi dove si va.
He said captain, I said what? He said captain, I said what? He said captain, I said what? He said captain, I said what you want?
He said captain.
Ciao Milan, ciao Manera. Allora, io ho un figlio e vorrei adottare un altro, perché lo so che sono tanti abbandonati in giro per il mondo, ma è un problema, perché lo Stato te lo vende, quei documenti, tutte le cose, tutte le pratiche, un figlio ti costa sui 40.000 euro.
Ti ristampa il mondo, salgo sul banco, fuori dal branco, il mio talento non è un voto di un telecomando.
Io comunque alla Colfo farei una lettera di richiamo, perché non accorgersi che ci sono 100.000 euro nascosti sopra l'armadio vuol dire che lì non ha mai pulito.
Così pare, sopra l'armadio, così pare, leggo dal Corriere della Sera. Mi ha colpito sempre sul Corriere della Sera un altro numero. No, ragazzi, ma l'ho dovuto leggere 4 volte. L'assessore Bertolaso, assessore al welfare in Lombardia, ha detto che nel 2023, cioè in un anno...
E non è il Bertolaso...
Guido Bertolaso, certo.
È sempre lui.
Ma certo.
È Protezione Civile.
Sì, Guido Bertolaso.
È sempre lui, Guido Bertolaso.
Assessore della Regione Lombardia, sei molto sul pezzo, devo dire.
Ma guarda,
ha detto
fatto
che
tante cose Bertolaso.
Nel
però.
2023 sono stati segnalati in Lombardia, solo in Lombardia, 4.836 episodi di aggressione ai sanitari, dagli insulti, quindi fino a aggressioni con le armi. 4.836 aggressioni, e quindi c'è il dispositivo, il braccialetto salvavita, che verrebbe dato ai medici, cioè invece di salvare loro le vite, infermieri, medici, hanno il braccialetto salvavita, la loro, dai deficienti che li aggrediscono, che schiacciano, tac, mi stanno aggredendo, venite a salvarmi, io medico, la vita, perché non riesco a salvare la vita a questo paziente, perché mi prendono a pugni.
Però in strutture anche diverse, al pronto soccorso o sempre al pronto soccorso? Non c'è scritto.
In totale 4.836.
Cioè anche per esempio dal medico...
Ma cosa ridi? No. Ma sei pazzo. Ti immagini una scena?
Sì,
voglio vedere, ti stai ficcando in un grande
no,
quadro.
No, immagino non al pronto soccorso, ma per esempio dal medico di base. Cioè, uno
cosa
si salta quando va dal medico di base, non ha cose immediatamente gravi.
E cosa c'è da ridere?
Niente, mi fa ridere che ci siano persone magari così aggressive che anche dal medico di base
ti spacco la testa. Ma ti stai ficcando in un guaio terribile, cosa ridi? Sei impazzito?
No, mi fa ridere.
Salutiamo tutti i medici, saluto il dottor mitico, dottor Peracchi, mio medico di base,
ma
grande
non
eroe
sto
nazionale.
Dicendo che mi fa ridere l'idea che ci siano persone così aggressive che se magari...
Ma perché ti fa ridere?
Perché vuol dire che è una follia, a me le follie fanno sempre un po' ridere. Di questo qua, me lo prescrive sta cosa, me lo prescrive Chavis. Me lo prescrive Chavis o no?
Se no ti spacco la testa.
Spacco la testa se non mi prescrivi il Chavis. Cane! Se non metti Tom Booth, spacco la testa. Sempre c'è gente così.
Allora, scusate, io rido per quel cretino di Manera che mi fa ridere, ma non c'è niente da ridere.
Dai, Chavis, c'è un appuntamento stasera. Televoto,
sotto vuoto, cazzo dici, capisco poco. Cioè, capito? Il bracciale salvavita dovrebbero mettere.
Ho già
così.
Ho già prendato la pinzeria. Dammi Chavis, ho già prendato la pinzeria. Dammi Chavis, massima potenza.
C'è Mauro da Varese. Mauro, Mauro, buongiorno.
Sì, pronto.
Sì, vedi che ride anche Mauro. Non c'è niente,
no,
da ridere.
Io adoro Manera da sempre. Patrimonio dell'umanità.
Va bene, va bene.
Non è che qualcuno
comunque la maggior parte di queste aggressioni sono al pronto soccorso.
Sì, appunto,
ovviamente.
Per quello non devo dal medico di base.
Vabbè, Mauro, prego.
No, mi perdoni, no. Una cosa solamente. Premetto che io non ho mai userò un rider, perché se voglio mangiarmi una pizza mi alzo ed esco.
Questo lo dico anch'io.
La reputo una forma di sfruttamento indegna, specie quando piove, quando nevica, ne vedo di ogni. Però stavo osservando la fotografia. Signori, secondo me, ma io chi sono per dire la verità assoluta, questo non è un rider, questo non ha neanche una borsa termica, il povero Cristo che sta tornando a casa con degli attrezzi da lavoro.
Non ho visto la foto,
anche troppo bene per essere un rider.
Ma non è vero.
I rider a Milano, e lo sappiamo, io vivo a Milano, anche se vivo a Varese, ma sono sempre a Milano praticamente, i rider sono una cosa che io giuro, sì. e ne vediamo migliaia. Il problema che cos'è? Che la gente che è tanto solidale e tutto di qua di là, nel momento stesso che deve ordinare una pizza alle 2 di notte, che piova, che venga giù la grandine, quest'estate
non
ne ho visti
certo.
Lo però fa tranquillamente.
No, comunque va bene, Mauro. Devo dire, io sto vedendo la foto, la faccio vedere anche a Manera, la faccio vedere anche in telecamera. È un rider normalissimo, cioè,
giusto,
sono vestito con una qualcosa di cerato perché per la pioggia.
Sai che però questi scrupoli che hai tu rispetto ai rider, che ho anch'io, devo dire, però penso che sia una cosa un po' da boomer.
Ma
generazionale,
ma certo,
perché secondo me i ragazzi giovani non si pongono questo problema, anche
zero.
Perché probabilmente dal punto di vista, diciamo, anche economico, molti ragazzi giovani guadagnano magari come i rider stessi, quindi
detto,
per loro, per molti di loro è un lavoro come un altro, magari è più una roba generazionale di retropensiero,
sì,
che dice ecco io che vengo da
qui, ma è un lavoro che... più ma certamente
è cosa,
così,
io credo che sia un retropensiero molto generazionale, un po' da vecchi,
è
diciamo,
una battaglia mia, cioè nel senso poi mica dico che è illegale, è un servizio
che
legalissimo,
pensano di guadagnare più del dovuto anche in modo ingiustificato,
ma scusa, c'è
e
chi
che quindi
fa...
chi chiama il rider si sente poi in colpa.
Ognuno si crea
una battaglia di retroguardia, un po' da vecchi.
Da vecchi, morali, che crede? Cioè, c'è quello vegano, io non capisco uno vegano, però fa il vegano e quindi ha la sua battaglia morale, la porta avanti, legittimamente. C'è quello che non compra su Amazon perché è illegale, immorale, eccetera.
Capisco, ma è una cosa da vecchi, sono retropensieri generazionali.
Ognuno ha i propri principi.
Ma Aldo, che ho pensato in mente
Aldo da Milano, Aldo, smettila. Aldo.
Aldo, buongiorno.
Sì. Oh, buongiorno.
Prego. Il signor Milan io la seguo quasi quotidianamente.
Ale.
Peccato.
Perché io guido un furgone del volontariato.
Ah, bene, bene, che ci vuol dire?
Allora, volevo dire, si parla del razzismo della polizia, non i carabinieri, polizia.
Sì.
Io sono cittadino italiano dal 96, quindi mi ricordo di Craxi e tutto il resto. Lì giuro che ho visto dei comportamenti della polizia italiana veramente roba da terzo mondo. Mi sta ascoltando?
Sì, sì.
Sono andato a cambiare il passaporto al centro di Milano. Noi che abbiamo il rosso, che dovevamo cambiarlo, ci ha ricevuto un poliziotto, gli altri con la gamba li spingeva, dovete stare il dito, e gli dava i calci per spingerli. questi, giuro, io sono italiano, i miei figli, sono tre, uno campione d'Italia addirittura. Non ci sentiamo italiani per colpa di Cipolletti.
No, si riferisce alla Commissione contro razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa, che ha fatto un rapporto sull'Italia, ha denunciato appunto episodi di profilazione razziale, quindi di razzismo della polizia. Devo dire, ha sentito anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che si è molto adombrato riguardo...
Mo mi sento italiano, mi sento sempre
osservato,
contribuisco, lavoro, miei figli tutti e tre lavorano dalla mattina alla sera, ma non ci sentiamo italiani per colpa di questi comportamenti qua.
Va bene.
L'ho visto io.
Va bene, Aldo. No, ma noi accogliamo questa testimonianza. Grazie Aldo da Milano. Allora, adesso andiamo al traffico e poi parleremo di Avetrana e di una serie, c'è anche un promo che gira anche qui su Radio 24, Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, page pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages.
Rivirinio Manera, io faccio l'informatore e ti assicuro che dal medico di base più e più volte ho visto gente che mancava poco che si mettessero le mani addosso. È tutto normale.
Com'è che è?
No, non rida.
Infatti, ma rido per Manera, non per...
Fai da ridere, non mi vuoi per scrivere stasera a Chavis? E ti ho già fissato l'appuntamento in pizzeria? Ma fenomeno sto medico di base. Ma il medico di base da un'altra parte, non di quelli che hanno bisogno dei medicinali essenziali.
Dov'è che è l'appuntamento?
In pizzeria. Ma sai da dire la botte tu, la tua persona. La botte al grande ristorante, al grande hotel.
va bene, sono le 10:21 minuti. Adesso dobbiamo parlare di una serie televisiva che nessuno ha visto perché non è ancora uscita.
Oggi purtroppo dobbiamo darvi la notizia di una scomparsa, quella di una ragazza di 15 anni, Sara Scazzi.
La scomparsa di Sara è ormai un caso nazionale.
Lasciate libera Sara, noi l'aspettiamo a braccia aperte.
Il delitto di Avetrana, ve lo ricorderete, il 26 agosto 2010, Avetrana, provincia di Taranto, viene uccisa Sara Scazzi, tutta la vicenda conseguente e... c'è una serie televisiva che uscirà su Disney Channel e la comunità di Avetrana che dice Disney Plus e la comunità di Avetrana che dice no, noi vorremmo bloccarla, noi... Giorgio Simonelli torna con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, prof.
Buongiorno.
Grande esperto di storia della radio, della televisione, del giornalismo televisivo. Allora, corsi e ricorsi storici, non è la prima volta che una comunità non vuole essere identificata con un episodio terribile avvenuto in quella comunità. Questo è il dato.
Guardate, questo al di là anche dei crimini efferati, ogni volta che si rappresenta un luogo, una comunità, una categoria, questi insorgono perché dicono che non è rappresentata come si dovrebbe. Se io rappresento una fiction in una comunità, adesso faccio a Rio de Janeiro nelle favela, qualcuno dice beh, ma Rio non è solo favela. Se l'ambiente a Copacabana, tutti dicono ma Rio non è solo Copacabana, no? Questo è un classico. Guardi, vi racconto un episodio.
Sì?
Nel 1980 Olmi, non l'ultimo insomma. Arrivato, Ermanno Olmi, fu incaricato dalla Rai di girare dei documenti dei brevi documentari di una ventina, trentina di minuti sulle grandi città italiane. Mm-hmm. E girò anche un altro documentario su Milano. Sì. Il sindaco, che mi sembra all'epoca fosse Pillitteri, come il sindaco di Avetrana oggi, si lamentò perché in quella immagine che Olmi dava di Milano non coglieva la vera essenza di Milano. Mm-hmm. Direi che è sempre così. Se poi di mezzo c'è un fatto così efferato, come si dice in questi casi, la cosa è direi addirettura inevitabile.
Beh, ricordate anche la vicenda di Cogne, adesso sì, non è stata fatta una fiction, ma a un certo punto la comunità di Cogne disse: noi non siamo certamente, anzi andate via infastiditi, no? Come se Cogne fosse quella casa dove si è consumato il delitto, no?
Tra l'altro io sto leggendo tra virgolette il sindaco che interviene e dice che viene rappresentata la comunità come ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata.
Sindaco che devo dire, professore, noi l'abbiamo chiamato, dice al momento non rilascia interviste, forse vorrà vedere prima la serie.
Beh, direi che è il caso anche per noi di vedere venerdì se effettivamente la rappresentazione della comunità, come la chiama il sindaco, è così deformante, ecco.
Però dico a Leonardo, cito Gomorra, Suburra su Ostia, poi c'era la vicenda, l'abbiamo ripescata, questa era mitica, Berlusconi, vi ricordate quando si scagliò anche contro Gomorra, ma anche ai tempi prima contro Michele Placido e la Piovra. Ricordate, ve lo faccio sentire, Berlusconi.
Che la mafia italiana, per classifiche che non so in che modo compilate, risulterebbe essere la sesta mafia al mondo. Ma guarda caso è quella più conosciuta, perché c'è stato un supporto promozionale a questa organizzazione criminale che l'ha portata ad essere un elemento molto negativo di giudizio per il nostro paese. Ricordiamoci le 8 serie della Piovra, viste dalle televisioni, programmate dalle televisioni di 160 paesi nel mondo.
È così, anche noi non siamo solo la mafia, pizza e mandolino.
Questa allora la storia possiamo andare più indietro, perché andiamo ai primi anni del dopoguerra, andiamo ad Andreotti che si lamenta che i film del neorealismo rappresentano un'Italia sofferente, stracciona, mentre diceva Andreotti ci sono anche dei luminosi esempi di progresso civile, eccetera. E quindi insomma addirittura l'attacco al neorealismo a ladri di biciclette, quindi questa è una lunga serie.
C'è da chiedersi se è cambiata invece l'utenza, cioè se il pubblico ha un filtro maggiore o minore, non lo so, rispetto al passato, di capire che quelle sono fiction.
Posso fare il pessimista? Temo di no, temo che il giudizio, insomma l'impressione che viene veicolata da una fiction su un luogo, su un avvenimento, insomma la capacità di giudizio, insomma, non è che sia aumentata molto, mi sembra che tendenzialmente l'impatto, come si usa dire oggi, delle immagini, della ricostruzione sia sempre fortissimo, lascia pochi spazi a ripensamenti e a ravvedimenti, ecco.
Sì,
non è che...
sì, però io immagino che se uno vedrà la serie, come non so, c'è stato il film su Bossetti, il caso, no? Yara.
Ecco, stavo per dirlo, per esempio lì nella rappresentazione io li ho visti tutti su Bossetti, se ne sono già due.
C'era prima un film e poi è stato fatto un documentario criticato in cui parla
la comunità è rappresentata sempre in maniera virtuosa. Ma io ho notato proprio questo, c'è proprio un insistere sul fatto che la comunità attorno ai Bossetti e alla famiglia, soprattutto alla famiglia di cui vittima, c'è come dire questo nord virtuoso, laborioso, discreto, sobrio, ecco, è raccontata sempre in maniera positiva. Questo non vuol dire che ci sia un pregiudizio filo nordista, ecco. Sì, vediamo sì. Venerdì, c'era molti anni fa, a proposito di Gomorra, uscì un articolo, una maca di Michele Serra che ho conservato, molto, che diceva, in fondo la leggo, diceva, il problema non è il fatto che non ci sia spazio per il bene, il problema è il manierismo, cioè che c'è una tendenza a rappresentare il crimine, il male, l'efferatezza, l'omertà, che va sempre più, è sempre più cupa, ecco, e quindi proprio l'effetto è l'effetto manierismo, a cui poi insomma diventa persino poco credibile la cosa, sì. Ecco, proprio perché i toni si fanno sempre più pesanti.
Staremo a vedere, intanto polemica servita per gli autori, i registi, i produttori della...
Professore, lei da quanti anni guarda la televisione?
Esatto, non si è
stancato.
Io
da quanti anni guardo la televisione?
Da quando c'è.
Come utente dal 1958, ecco, da quando la televisione
quasi dagli albori, cioè.
Poi professionalmente diciamo dagli anni 70.
C'è una domanda, alla mia curiosità, c'è una trasmissione alla quale lei è particolarmente affezionato?
Una trasmissione sono particolarmente affezionato, vado sul pop, perché andare sulle trasmissioni proprio sulle trasmissioni colte, così lasciamo stare. Il fantastico di Proietti.
Adesso
è stato l'unico, no, di Proietti, è stato l'unico che ha condotto Proietti.
Sì, uno solo, ma credo sia il 3. Però il 3. Adesso fate fare brutta figura.
Adesso andiamo a controllare, perché se non è il 3 la redarguiamo. Vabbè, comunque, vabbè. Quel fantastico lì non so quanti ne hanno fatto. Grazie, professor Simonelli. Grazie a Giorgio Simonelli.
Non fatemi fare brutta figura.
No, adesso andiamo a controllare.
E Giorgio fa la bozza. Chi fa la bozza?
C'è Deborah Rosciani a fare la borsa.
Sembra sta bozza a parlare di soldi. Parliamo di cose più interessanti.
Però siccome non c'è, diamole la linea, creiamo una difficoltà.
Non
ancora
arrivata
subito.
Poi ci hanno sempre sentito, fa tanto la fenomena, dopo arriva lei quando vuole, fa la capa dell'Adatto 24.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Se l'effetto è atmosfera cupa e pessimismo, non si parla di manierismo, ma di manerismo. Ciao ragazzi!
Esatto! Rosebuds know to bloom in early May. Just as ain't no love's a cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always.
Allora, le 10:38 minuti, abbiamo parlato della TV, caro Leonardo, che può creare polemiche, la serie di Avetrana. La TV che può divulgare anche storie, nella particolare trasmissione Una giornata particolare. Aldo Cazzullo, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, come state?
Tutto bene, stasera in prima serata sulla 7, Una giornata particolare. Con un personaggio controverso, molto dibattuto, molto anche inquietante forse, no? Caterina De Medici.
Finalmente una donna, una grande donna, vedova nera, regina madre, da Firenze a Parigi, un'italiana sul trono di Francia, un'italiana che ha portato a Parigi il Rinascimento, la filosofia, la cultura, la pittura, financo i dolci, i macaroni,
questo è incredibile,
perché li ha portati da Firenze?
Pare, Aldo, è così?
Certo. I profumi, la cucina, tutto, però ha portato anche l'intrigo, il complotto, il machiavellismo, tant'è che Caterina fa massacrare, poi non si capisce bene se è stata lei o meno, i protestanti nella notte di San Bartolomeo, una delle pagine più nere della storia d'Europa.
Infatti,
quindi alla fine è una figura controversa.
È una figura controversa, diciamo, dibattuta per quello detto. La giornata particolare credo sia proprio questa, cioè il giorno di San Bartolomeo, la strage degli Ugonotti. tutti, magari in storia, nei libri la trovate citata così, no?
Ma può sembrare un argomento difficile, in realtà è un argomento molto affascinante, perché la vera protagonista della puntata è Caterina de' Medici ed è il Rinascimento italiano. Infatti la puntata parte da Firenze, Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, la farmacia di Santa Maria Novella, posti bellissimi, ed arriviamo a Parigi, dove Caterina sposa il figlio del re di Francia, il suo marito diventa re di Francia, Enrico II, muore in un duello, in un torneo cavalleresco. Nostradamus aveva predetto la morte del re. Caterina, che era molto superstiziosa, assume Nostradamus come indovino personale e cerca di far fare la pace tra cattolici e protestanti, invita i protestanti a Parigi e dà in sposa sua figlia Margot a Enrico di Navarra, che era protestante, ma poi quel matrimonio si celebra a Notre Dame, anziché essere l'occasione per fare la pace, diventa l'occasione per massacrare tutti i protestanti, decine di migliaia di morti. Una storia terrificante che cercheremo di indagare ora per ora.
E sì, tra l'altro ugonotto, leggevo questo termine, non si capisce, è dispregiativo come termine, indica appunto i protestanti, i calvinisti, non si capisce bene da dove nasca, no? Però nei libri di storia è più citato così, la strage degli ugonotti, piuttosto che...
E quando il Papa apprese che i protestanti erano stati massacrati, fece fare un tedeum, cioè una messa solenne per ringraziare Dio. Questi erano i rapporti tra i cristiani.
Queste erano le tensioni religiose. Perché è importante, e immagino anche affascinante, raccontare la storia anche per immagini in TV, Aldo Cazzullo?
Ma intanto perché il nostro è davvero il paese più bello del mondo, poi qui siamo stati per questa puntata anche a Parigi e in Svizzera, insomma, che non sono male neanche loro, e poi perché in fondo noi italiani siamo più legati all'Italia di quello che ci piace riconoscere, cioè ci piace parlarne male, ma se lo fanno gli stranieri ci arrabbiamo, poi se lo fanno i francesi. L'Italia è come la mamma, la possiamo criticare soltanto noi, e alla fine, come tutte le grandi storie, anche queste giornate particolari parlano di noi, de te fabula narratur, la storia parla di te. Se oggi noi siamo così è perché sono esistite questi grandi personaggi come Caterina de' Medici e queste grandi giornate particolari.
C'è un'eredità che lascia Caterina de' Medici agli italiani, ma anche e soprattutto ai francesi?
Il Rinascimento, guarda, tutto quello che ti viene in mente, appunto, dai macaron alla filosofia, dalla pittura ai profumi, l'abbiamo portato noi in Francia. I francesi erano un popolo rozzo, per quanto possa sembrare strano, sono stati i fiorentini, sono stati gli italiani a esportare la raffinatezza, l'arte, la bellezza, la cultura, il gusto delle cose buone, delle cose belle in Francia, financo i profumi. Infatti andiamo nella farmacia di Santa Maria Novella, dove questi frati, più che profumieri, alchimisti, allevarono questo trovatello che si chiamava Renato, che fece un profumo apposta per Caterina, e Caterina se lo portò in Francia, lui divenne René Le Florentin, Renato il Fiorentino, e ha inventato l'industria della profumeria francese, che è arrivata fino ai giorni nostri,
sì, con grande risultato. Ma poi voglio dire, sono anche i nomi che poi tutti conosciamo, sentire anche parlare Nostradamus, uno pensa che siano delle figure, come dire, mitologiche, invece esistono, fanno parte della storia, insomma, e arrivano fino a noi. Beh, Aldo Cazzullo, grazie. Allora, questa sera, ricordo, in prima serata sulla 7, una giornata particolare, poi ce ne saranno altre, giusto per concludere, qualche anticipazione si può fare oppure ce le teniamo segrete?
Certo, ci sarà l'assassinio di Pierpaolo Pasolini, la liberazione di Roma e lo sbarco in Normandia. Il 2 giugno 46, il referendum Monarchia Repubblica, quando finalmente le donne poterono votare, la morte di Caravaggio, la caduta di Costantinopoli. No, ci saranno puntate bellissime. Ma questa cosa, scusa, se posso dirti ancora 10 secondi, questa cosa è Nostradamus. Sì. Nostradamus diventa famoso da vivo perché prevede la morte del re, dice: il giovane leone sormonterà il vecchio. E c'era un leone sullo scudo dello scudiero che uccide il re, per questo che Caterina lo chiama a corte, perché diceva: questo riesce a vedere il futuro. Ci sono delle coincidenze impressionanti, guarda, sicuro che io sono rimasto turbato da
oggi, magari farebbe delle televendite Nostradamus, se quelli che predicono il futuro
o condurrebbe una trasmissione radiofonica di successo,
forse. Grazie Aldo Cazzullo, grazie a stasera, ovviamente, grazie a per gli spettatori, una giornata particolare. E allora Allora, alle 10:44 minuti sono un po' inquietato, perché se siete a vedere i video sulle nostre, sui nostri social, che ricordo, Facebook di Uno Nessuno Centomila, sulla app di Radio 24, vedrete che sono comparsi anche degli oggetti un po' bizzarri. Forse perché Leonardo Manera sta per far entrare un ospite. Prima dopo il traffico, quindi collegatevi se avete la possibilità anche in video, perché non è male, non è male.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
Allora, le 10:48 minuti, se siete collegati anche in video sulle nostre app, potrete vedere che è venuto a ritrovarci il mental coach Luigi Sacura.
Buongiorno, buongiorno a tutti, che meraviglia essere qui. Buongiorno Alessandro Milan,
buongiorno,
è bello essere qui. Saluto anche tutti gli ascoltatori Radio 24, è meraviglioso, è bellissimo. Allora, io sono giustamente Luigi Sacura,
sì,
faccio il mental coach. Cosa ho scoperto io?
Che cosa?
Ho scoperto che i Sakura sono anche i fiori di ciliegio, no?
È vero.
Tutti quelli bianchi che danno tanta serenità. Tu basta che ti immerghi in quella nuvola di ciliegio, subito la tua vita migliora.
Immergi.
Sì, basta che tu ti immerga, no? Lì dentro. Sì, certo. Perché nella vita cos'è la cosa importante? È la serenità, essere sereni. Per esempio, amici ascoltatori, non anche quelli che ci sono in vita, guardate Alessandro Milan.
Sì,
questa persona, basta guardarlo in faccia per capire che non è una persona serena. Ecco, se magari fosse immerso anche lui in una nuvola di fiori di ciliegio, di Sakura, sicuramente sarebbe diventato più sereno e avrebbe potuto magari fare nella vita, chissà, magari anche il giornalista.
Adesso non vorrei, faccio magari male, ma sono giornalista.
Ah, tu veramente sei giornalista?
Sì.
Vabbè, è bello coltivare anche delle illusioni se ti danno serenità.
Scusi, adesso mi offende, io rido.
No, la cosa bella nella vita è la cosa importante, è superare l'ansia, no? Che è un problema ai nostri
anche
tempi. Ho avuto un paziente a cui è venuta l'ansia perché era l'unico della sua famiglia e dei suoi amici a non avere l'ansia, hai capito? Cioè, al contrario. E allora io cosa faccio come mental coach? Tolgo l'ansia, aiuto le persone a eliminare l'ansia dalla vita, perché a volte basta poco per cambiare le cose.
Mm-hmm.
Per esempio, tante persone vengono da me, sono ansiosi, perché? Perché dice non riesco ad arrivare a fine mese, questi problemi, questa cosa crea.
Accidenti.
A volte basta cambiare le parole, no? Le frasi. Cioè, se tu invece di dire non riesco ad arrivare a fine mese, dici, non so, lo chiami il fine mese, lo chiami diversamente, lo chiami lo sgorollo. Se tu arrivi a casa e non dici non sono arrivato a fine mese, non sono arrivato allo sgorollo, non arrivo allo sgorollo, cioè, ma che se ne frega, è importante, qualcuno arriva allo sgorollo, qualcuno no.
Scusi? No, l'ultimo commento. No.
È così che bisogna superare l'ansia. Non arriva lo sgorollo, in famiglia, vabbè, chi se ne frega, ci arriveremo la prossima volta. Quanti sono in ansia perché quando vengono convocati al direttore, per esempio, mi ha convocato il direttore,
sì,
viene l'ansia. Basta cambiare il nome al direttore, lo chiami il FIFA fuori, con la F. Mi ha convocato il FIFA fuori Tamburini. Ah, il FIFA fuori ti ha convocato. L'ansia viene meno, vai dal FIFA fuori, anche Tamburini non mette ansia, no? Come nome, se ti aggiungi FIFA fuori e la soluzione per superare l'ansia principalmente qual è? È sdrammatizzare. Ad esempio, viene un paziente e mi dice sono preoccupato, perché? perché sto uscendo con una ragazza e ho l'ansia da prestazione perché sono un eiaculatore precoce e ho paura di fare figuracce. Allora cosa devi fare?
Cosa devi
fare? Devi sdrammatizzare. Allora basta che tu vicino al letto cosa fai? Ti tieni una trombetta tipo quella di carnevale,
la
no? Certo.
Perché la trombetta di carnevale?
Allora, se tu hai questo paura di fare brutta figura, perché sì, sei magari io con la precoce, appena tu senti che stai per arrivare, fai. Come tu cominci un attimo dopo. Suoni la trombetta e la tua donna cosa dice? Dice: questo è un coglione.
E quindi sposta il problema.
Non si preoccupa più dell'eiaculazione precoce. Ma come ho fatto ad andare a letto con questo coglione che suona trombetta?
Effettivamente,
e l'ansia se ne va via in un momento, l'ansia va via subito. Oppure ci sono altre persone da cosa sono preoccupate? Uomini, sempre uomini che hanno questa ansia, no? Che devo dimostrare di essere maschi, prestazionali. Io ma ho paura perché a volte sale, a volte scende, il mio organo sessuale non si comporta bene, a volte si ritrae. Cosa devi fare in questo caso per superare?
Temo già.
Ti tieni in bocca questa specie di piffero.
Un piffero, c'è un piffero. Effettivamente il nostro Luigi Sakura, ma perché c'è un piffero?
Col piffero devi simulare i movimenti che va il tuo organo sessuale, sale, scende, fai.
E con questa soluzione, cioè cosa sei? No,
quando scende fai. Poi risale. E vai così tutto il tempo.
E così risolve la questione.
E poi se stai venendo. E questa è l'ansia elevata, tutti questi uomini ansiosi che si preoccupano, preoccupati. No, vedete, cambiare la prospettiva.
Sì,
pensarli in modo diverso.
Certo.
Ma certo, questo è il modo per superare l'ansia. Altrimenti si vive in uno stato di costante preoccupazione. Se tu invece riesci a prendere tutte le cose in modo più giocoso, a spostare l'attenzione, e l'ansia in un attimo.
Ma l'ansia può salire e scendere, però se ho capito bene. È bello anche ridere così, e l'ansia in un attimo. Queste sono.
E se ne va, parole di Luigi Sakura. Ricordati, ogni cosa si cura con Sakura. Si cura con Sakura.
Questo è lo slogan.
No, anche senza ogni cosa. Si cura con Sakura.
Si cura con Sakura.
E questa è la verità. Ciao a tutti. Ciao. Basta ansia.
Molto bene, molto bene. Grazie a Luigi Sakura e ci troviamo domani. Domani.
Buon pomeriggio a tutti.
Problemi!